me sì.
Questo tu c'hai 20.
E beh, dotti, cioè.
Sei partita un po' presto, prima
ritorniamo. Secondo discorso di Mosè, che come sappiamo è amplissimo, dal versetto 44 del capitolo 4. Questa è la legge che Mosè espose agli israeliti, ecco la Torah. E si arriverà al capitolo 28, versetto 68. Quindi, in questo amplissimo insegnamento di Mosè, già abbiamo individuato una prima parte, nella quale adesso ci stiamo man mano inserendo, che ci condurrà sino alla fine del capitolo 11, perché l'insegnamento di Mosè prevede lo sviluppo, versetto 45 del capitolo 4, come ricordate, di molteplici istruzioni, leggi, norme, precetti e così di seguito. Ma tutta la ricchezza delle catechesi che Mosè svilupperà nel giorno in cui, per così dire, e ce ne siamo già resi conto, fa testamento e affida questo bagaglio catechetico a quelli del suo popolo che entreranno nella terra, la terra della, dove si compiono le promesse, la terra della vita. Lui non entrerà, però resta l'eredità e resta quell'insegnamento che poi accompagnerà generazione dopo generazione il cammino del popolo che si insedierà nella terra, che affronterà tutte le vicende della storia futura. Il popolo sarà accompagnato da coloro che rievocheranno l'insegnamento di Mosè e sapranno nuovamente valorizzarlo in applicazione, in riferimento a tutte le situazioni particolari che man mano si presenteranno. Dunque una molteplicità di insegnamenti, di istruzioni, di normative particolari. E d'altra parte ecco che Mosè, per come leggevamo già in capitoli 5 e 6, in quella prospettiva che apre dinanzi al suo magistero l'orizzonte amplissimo, tutta la gamma di situazioni che il popolo dovrà affrontare nel tempo e nello spazio, in realtà Mosè insiste puntualmente appassionatamente nel ribadire il valore del comandamento fondamentale. Su questo ci siamo intesi, il comandamento fondamentale, l'unico Signore per Israele. Ecco, questo è il richiamo che costituisce il fondamento di tutte le catechesi che man mano Mosè elaborerà. È il fondamento di quella relazione che è stata sancita mediante il rapporto d'alleanza fin dal tempo del Sinai e che adesso viene confermata nel momento in cui il popolo affronta questa tappa che sarà così impegnativa nell'incontro con la terra, l'insediamento in essa, il lavoro, le relazioni e così di seguito. Ed ecco il comandamento fondamentale: io sono l'unico Signore per te. Dunque l'esclusione di qualunque cedimento a rapporti idolatrici con altri interlocutori che non siano l'unico Signore di Israele. Su questo Mosè adesso insiste direi quasi patetica coerenza, ci rendiamo conto del fatto che è proprio convinto di dover trasmettere al popolo ciò che è più che mai essenziale, su cui non si può tergiversare, e tutto il resto verrà appresso, e insieme con insistenza sul comandamento fondamentale, la educazione interiore dell'animo umano, perché quel comandamento possiamo definire fondamentale in quanto è recepito e custodito e apprezzato nell'intimo del cuore umano. E dunque di questo ricordate nel capitolo 5 leggiamo una redazione del Decalogo, nel capitolo 6 dove proprio la settimana scorsa abbiamo letto i versetti dello Shema: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai, ecco, un coinvolgimento totale nella relazione con l'unico Signore, sempre, dappertutto, in qualunque contesto ambientale e in qualunque momento, alle prese con le urgenze dell'attività a cui non ci si può sottrarre, nei tempi della veglia e del riposo, sempre. E una serie di catechesi, adesso. Già leggevamo una prima serie di tre catechesi nel capitolo 6, la settimana scorsa, probabilmente ricordate, dove inquadrando situazioni che il popolo affronterà nel tempo futuro, una volta che sarà entrato nella terra, comunque Mosè ribadisce, in vista di quelle vicende e di quelle situazioni nelle quali il popolo si troverà, la necessità di richiamare fin da adesso i suoi interlocutori, che sono i fedeli del popolo in ascolto, a custodire il timore del Signore, il sentimento profondo del mistero, l'appartenenza all'unico Signore. Anche se le situazioni varieranno, anche se le vicende saranno naturalmente condizionate da riferimenti a ambienti nuovi e a scadenze temporali non programmate, è comunque sempre il comandamento fondamentale. Una prima serie di tre catechesi nel capitolo 6. Adesso leggiamo. Nel capitolo 7 abbiamo a che fare adesso, e ne avremo ancora per il capitolo 8 e il capitolo 9 fino al versetto 6, e rapidamente ne verremo a capo, da 7.1 fino a 9.6, una seconda serie di catechesi, che sono 5 in questo caso, 5 catechesi, che prendono in considerazione quella che sarà l'esperienza, come già è avvenuto precedentemente, ma con delle caratteristiche originali, così come leggeremo adesso, prendendo contatto con i versetti che vi citavo, situazioni che il popolo dovrà affrontare una volta entrato nella terra. E variabili che comunque vengono costantemente intraviste e descritte da Mosè in un atteggiamento di premonizione molto lucida, magistrale per l'appunto. D'altra parte, vedete queste catechesi che vengono messe in bocca a Mosè qui nel libro del Deuteronomio, in realtà sono il frutto di una esperienza vissuta dal popolo di Israele una volta che già ha avuto a che fare, è entrato in contatto con la terra e le situazioni nuove che si sono presentate. Dunque, queste catechesi già suppongono l'esperienza vissuta, ma Mosè qui compare come il maestro che intravede quelle situazioni che il popolo dovrà affrontare e coglie l'importanza di anticipare già la capacità di discernere le diverse variabili che caratterizzeranno quei momenti e i contesti di vita in cui il popolo si inserirà, per ribadire sempre il valore determinante del comandamento fondamentale, come sappiamo. Leggiamo cinque catechesi. La prima, dal versetto 1 al versetto 16, in questo capitolo 7, la catechesi è costruita per brani. Il primo brano nei versetti da 1 a 5, e poi così una spiegazione nei versetti seguenti, anche poi una specie di coda per arrivare al versetto 16. Leggiamo. Qual è il caso preso in considerazione qui? Quando il Signore tuo Dio ti avrà introdotto nel paese, ecco, la terra, nel paese che vai a prendere in possesso, e ne avrà Lui, il soggetto è Lui, scacciate davanti a te molte nazioni, gli Ettiti, gli Gergesei, gli Amorrei, i Perizziti, gli Evei, Cananei, Gebusei, sette nazioni, sette per dire tutte le nazioni. Per dire, vedete, che adesso Mosè prende in considerazione il fatto che entrare nella terra significherà inevitabilmente incontrare altri. Altri popoli, altra gente, gli altri abitanti di quella terra, gli altri che comunque sono sempre interlocutori da cui non si può prescindere nel momento in cui, qui è il caso di Israele e la terra di Canaan, ma nel momento in cui il popolo di Dio affronta la propria missione sulla scena del mondo, e nel momento in cui ognuno di noi all'interno di quella che è la storia del popolo di Dio affronta il cammino che la vocazione ricevuta gli ha indicato, il rapporto con gli altri, da cui non si può prescindere. E qui sono sette nazioni. E vedete che adesso la catechesi di Mosè prospetta una vicenda che sembra particolarmente feroce. Non vi spaventate, bisogna che cogliamo il punto determinante dell'insegnamento, perché subito leggo: queste sette nazioni sono più grandi e più potenti di te. Dunque l'impatto con un mondo che e improvvisamente ti avvolge con i segni di una grandezza rispetto alla quale ti rendi conto di essere minuscolo, quantomeno modesto, certamente sproporzionato. Ecco, più potenti di te. Ma quando il Signore tuo Dio le avrà messe in tuo potere, tu le avrai sconfitte, tu le voterai lo sterminio. Lo sterminio cosa vuol dire? Non farai con esse alleanza, né farai loro grazie. Vedete che qui la questione determinante è il rischio di contaminazione con l'idolatria. Per cui questa presa di posizione, che sembra così drastica e violenta, va compresa così come adesso già accennavo, perché questo rifiuto che sembra totale di rapporti positivi che possiamo intendere come patti di ordine politico, relazioni commerciali, culturali, legami matrimoniali addirittura, tutto questo deve essere escluso. Di fatto la storia poi dimostra che tutto questo è inevitabile. Certamente ci saranno contatti, inserimenti, intrecci, relazioni, ma il rischio fondamentale consiste nella possibile contaminazione per quanto riguarda il riferimento idolatrico ad altri signori. E allora qui dice: voterai lo sterminio? non farai con essi un'alleanza, né farai loro grazia, non ti imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli, non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché allontanerebbero i tuoi figli dal seguire me. Ecco, questo è il punto. Allontanerebbero i tuoi figli dal seguire me, dice il Signore, per farli servire dai stranieri, e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi e ben presto vi distruggerebbe. Ma voi vi comporterete con loro così: demolirete i loro altari, spezzerete le loro stele, taglierete i loro pali sacri, brucerete nel fuoco i loro idoli. Tu, infatti, sei un popolo consacrato al Signore. Ecco, vedete, leggevo fino al versetto 5 l'essenziale dell'istruzione che Mosè rivolge al popolo. Brucerete nel fuoco i loro idoli. Dal versetto 6 una spiegazione che, vedete, prende avvio da quella affermazione che adesso leggiamo nel versetto 6, appunto: tu infatti sei un popolo consacrato al Signore. Il popolo che appartiene all'unico Signore è il tuo Dio, e il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo privilegiato tra tutti i popoli che sono sulla terra. Questa consacrazione è il frutto di una scelta d'amore che instaura uno stato di appartenenza a Lui. E vedete, questo senza dimenticare che, come adesso Mosè precisa, il popolo con cui il Signore ha fatto alleanza, il popolo che entra nella terra, il popolo che è chiamato nell'impatto con situazioni che lo metteranno duramente alla prova. I fatti storici poi dimostrano come l'immersione in un contesto in cui l'idolatria dominante eserciterà effetti di contaminazione quanto mai penosi. Questo è un discorso ulteriore. Ma intanto, vedete, quell'impatto viene già descritto in anticipo da Mosè come l'occasione per radicarsi nell'appartenenza al Signore, che è unico, per maturare nella consapevolezza di essere identificati sulla scena del mondo in quanto segnati, sigillati, consacrati da quella che è stata la scelta d'amore che il Signore ha dedicato a questo popolo, e non per qualche merito che debba essere a questo popolo riconosciuto. Infatti qui subito dice: vi ha scelti il Signore, vedete il versetto 7, il Signore si è legato a voi. Dunque appartenete a Lui, si è legato a voi. E vi ha scelti non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri, la promessa, ai patriarchi. E il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Questa piccolezza è amata dal Signore, e così sono confermate le promesse che furono rivolte anticamente ai patriarchi, e loro stessi furono amati in una condizione di evidente, oggettiva, proprio manifesta piccolezza. Ebbene, prosegue qui Mosè, versetto 9: riconoscete dunque che il Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene la sua alleanza e benevolenza per mille generazioni con coloro che l'amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga nella loro persona coloro che lo odiano facendoli perire, non concede una dilazione a chi lo odia, ma nella sua stessa persona lo ripaga. Dunque, questa presenza fedele di una iniziativa d'amore definisce il popolo, è la relazione che lo avvolge, lo identifica in modo determinante momento in cui il popolo avrà a che fare con quell'ambiente, quella terra, quel mondo, quegli altri popoli, quelle altre presenze, e avrà a che fare con innumerevoli suggerimenti che orientano verso altri signori a cui obbedire. E vedete, qui il Dio fedele, il Dio dell'alleanza, è colui che è benevolo per mille generazioni. C'è una sproporzione macroscopica tra questa benevolenza che è per mille generazioni e invece il richiamo correttivo rivolto a ogni persona in prima persona. Ripaga nella loro persona coloro che lo odiano, facendoli perire, espressione che a noi sembra eccessivamente severa, non c'è da spaventarsi, è un richiamo personale che investe il vissuto di ogni persona nel contesto di una vicenda che è segnata da una scelta d'amore irrevocabile per mille generazioni. E il versetto 11 aggiunge: osserverai dunque i comandi, le leggi e le norme che oggi ti do, mettendoli in pratica. Vedete qui l'accenno ai molti precetti, di cui ancora non si fa menzione, che però, vedete, potranno essere presi in considerazione e adeguatamente valorizzati come i segnali di cui approfittare nel percorso, nel discernimento delle situazioni, nell'applicazione ai molteplici doveri, a partire da questo comandamento fondamentale. E di seguito adesso, dal versetto 12, testo, fino al versetto 16, come se desse spazio a una coda, che esplicita la pienezza, la totalità delle benedizioni che il popolo sperimenterà, eliminando qualunque contaminazione con l'idolatria, che peraltro sembra dominante nelle cose del mondo, nella storia dei popoli, in quella terra come in ogni terra. Il fatto sta che, leggiamo dal versetto 12: per aver voi dato ascolto a queste norme, averle osservate e messe in pratica, il Signore tuo Dio conserverà per te l'alleanza e la benevolenza che ha giurato ai tuoi padri. Egli ti amerà e ti benedirà. Ecco, tutte le benedizioni dipendono dalla eliminazione dell'idolatria. Ti moltiplicherà, benedirà il frutto del tuo seno, il frutto del tuo suolo, il tuo frumento, il tuo mosto, il tuo olio, i parti delle tue vacche, i nati del tuo gregge, nel paese che ha giurato ai tuoi padri di darti. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli e non ci sarà in mezzo a te né maschio né femmina sterile e neppure tra il tuo bestiame. Il Signore allontanerà da te ogni infermità, non manderà su di te alcuna di quelle funeste malattie d'Egitto che bene conoscesti, ma le manderà a quanti ti odiano. E il versetto 16 conclude il brano dicendo: sterminerai dunque tutti i popoli. Ancora vedete l'insistenza sullo sterminio, nel senso che tentavo di illustrare. Sterminerai dunque tutti i popoli che il Signore Dio tuo sta per consegnare a te, e il tuo occhio non li compianga, non servire i loro dei, perché ciò è una trappola per te. Importante questo termine trappola, mokesh. Perché vedete, questo termine viene utilizzato qui lasciandoci intravedere il fatto che in realtà di questa trappola già si è fatta esperienza nel corso della storia che verrà, che già è una storia vissuta per chi ha redatto queste pagine. Di fatto questa trappola ha dimostrato la sua efficacia micidiale. E in ogni caso, ecco, questo è il punto. L'ingresso nella terra inevitabilmente metterà il popolo in contatto con situazioni tali per cui per cui a prescindere da tutte le altre urgenze, da tutti gli altri impegni, da tutte le altre scoperte, per quanto entusiasmanti il popolo dovrà affrontare, la prova determinante riguarderà quello che è il nucleo essenziale di una presenza nel mondo che radica nell'appartenenza all'unico Signore. Ed è una presenza che deve essere man mano acquisita, maturata, custodita nell'intimo più profondo del cuore umano. E adesso vedete la seconda catechesi, dal versetto 17 al versetto 26, prende in considerazione una variabile che è strettamente connessa con la precedente, cioè l'impatto con gli altri. Adesso la permanenza degli altri, stando alla prima catechesi, sembrerebbe che i 7 popoli che abitano in quella terra sono stati completamente cancellati, e di fatto la storia dimostra che non è andata così, e la catechesi che segue prende in considerazione proprio questa realtà di fatto, per cui gli altri ci sono ancora, è una presenza che rimane. Ed ecco come mai ci sono ancora gli altri. E allora dal versetto 17 leggiamo: forse penserai, sapete che quando leggiamo pensare, il verbo pensare, normalmente in ebraico questo forse dirai nel tuo cuore.
Sì, così c'è scritto.
Così traduce la nuova Bibbia.
Forse sì. Dirai in cuor tuo.
Ecco, è così. Penserai. Forse dirai nel tuo cuore. Queste nazioni sono più numerose di me. Come potrò scacciarle? Già. Gli altri ci sono ancora. Anzi, dice, sono più numerosi di me. Sono più potenti di me. Sono più forti di me. Sono più invadenti di me. Sono più dominanti di me. Come potrò scacciarle? Non temerle, ricordati di quello che il Signore tuo Dio fece al Faraone e a tutti gli egiziani. Si riparte da capo. Ricordati delle grandi prove che hai viste con gli occhi, dei segni, dei prodigi, della mano potente, del braccio teso, con cui il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire. Così farà il Signore tuo Dio a tutti i popoli dei quali hai timore. Già, vedete, non dimenticare i grandi avvenimenti del passato, per esorcizzare il terrore che pure ti afferra nel momento presente, non temerle. E vedete, con uno sviluppo che per certi versi sembra addirittura grottesco, se non proprio ridicolo, guarda che anche i calabroni manderà contro di loro il Signore tuo Dio, finché non siano periti quelli che saranno rimasti illesi o nascosti al tuo passaggio. Non tremare davanti ad essi, perché il Signore tuo Dio è in mezzo a te, Dio grande e terribile. Vedete il fatto che questa presenza sia così massiccia e così minacciosa per te, ti spaventa, ma guarda, dice Mosè nella sua catechesi, basterà uno sciame di calabroni per dileguare queste minacce. Ma intanto vedete, questo che adesso stiamo leggendo dimostra che nella sua catechesi Mosè è perfettamente consapevole, come i fatti poi dimostrano eloquentemente, che gli altri ci saranno ancora. Ma gli altri ci saranno ancora, e non temere, perché basta qualche sciame di vespe o di animaletti di poco conto per offrirti lo spazio di cui hai bisogno. Ma in più aggiunge, vedete adesso, versetto 22, il Signore tuo Dio scaccerà a poco queste nazioni davanti a te. Vedi che nel fatto che gli altri siano presenti non c'è soltanto da registrare la paura che ti assale, che poi in realtà viene subito ridimensionato dicendo guarda che per il momento opportuno basta la puntura di un'ape, ma vedi che in quella presenza c'è da riscontrare un disegno provvidenziale. Già, ci sono ancora quelli. Perché? Perché il Signore tuo Dio scaccerà a poco quelle nazioni dinanzi a te. Tu non le potrai distruggere in fretta, altrimenti le bestie selvatiche si moltiplicherebbero a tuo danno. Vedete, c'è una provvidenza nel fatto che ci sono ancora, questa presenza impedisce provvidenzialmente la diffusione delle bestie selvatiche. C'è una benedizione anche nel fatto che tu sia accompagnato, stretto, misurato, messo alla prova, contestato. C'è una provvidenza, perché se no si scatenerebbero le belve selvatiche. Il Signore tuo Dio però, versetto 23, le metterà in tuo potere e le getterà in grande spavento finché siano distrutte, ma lentamente, secondo misure che non corrispondono esattamente ai tuoi desideri, che vorresti, per cui vorresti magari far piazza pulita subito in un battibaleno. No, questo confronto che per certi versi è scorticante, stritolante, è ossessionante, è necessario provvidenzialmente. E il Signore, è vero, ti metterà nelle mani i loro re, tu farai perire i loro nomi sotto il cielo, nessuno potrà resistere finché tu le abbia distrutte. Ma in obbedienza a una misura temporale che provvidenzialmente sfugge ai tuoi desideri, al tuo controllo, alle tue programmazioni. Darai alle fiamme le sculture dei loro dei. Allora non bramerai e non prenderai per te il loro argento e oro che è su di quelle, altrimenti ne resteresti come preso in trappola, ritorna alla trappola, già. Eliminare l'idolatria per appropriarsi poi di quelli che sono i segni dell'idolatria e ricadere dunque nella trappola, perché sono un abominio per il Signore tuo Dio. Non introdurrai questo abominio in casa tua, perché sarai come esso votato allo sterminio, come votato allo sterminio è l'idolatria, così sarai votato allo sterminio tu, se di quella idolatria ti approprierai, non per eliminarne il potere, ma per divenirne complice. Lo detesterai e lo avrai in abominio, perché è votato allo sterminio. Seconda catechesi. Terza catechesi. Capitolo 8. 6 versetti. Adesso cosa succede? Succede che Mosè dice: baderete di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi do, comandi che ancora non sono esplicitati, li deve dare, ma invece di darli insiste sul comandamento fondamentale, perché entrare nella terra suppone una premessa, da cui non si può affatto prescindere, è una condizione determinante in vista dell'ingresso nella terra. Si tratta di custodire la memoria, dove l'appartenenza al Signore, vedete, è un'appartenenza che deve essere custodita, e quella attenzione alla educazione dedicata da Mosè all'animo, alla coscienza, all'intimo del cuore. Leggo: i molti comandi che oggi vi do perché viviate, diventiate numerosi ed entriate in possesso del paese, ha giurato di dare ai vostri padri. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. Bisogna e mantenere vigile, desta la memoria. E vedete che cos'è che c'è da ricordare. Il versetto 2 che stavo leggendo prosegue. Tutto il cammino. che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere nel deserto in questi 40 anni. Per umiliarti, attenzione, e metterti alla prova, umiliarti. Questa umiliazione ha a che fare con l'esperienza della debolezza, della fragilità, della povertà. E questo devi ricordare, vedete? Ricordare come nel deserto tu hai incontrato il Signore, hai camminato con il Signore, hai potuto camminare, attraversare il deserto, niente meno che per 40 anni, perché il Signore nel deserto ti ha reso consapevole della tua povertà, per metterti alla prova, ti ha messo alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore. E se tu avresti osservato noi i suoi comandi, vedete, quello che nel corso della traversata del deserto è stato l'intervento paziente, metodico, provvidenziale del Signore che ti ha educato, l'intervento pedagogico del Signore. E vedete, questa pedagogia è fondata sulla educazione alla povertà. E infatti adesso c'è di mezzo l'esperienza della fame e della nudità, ma là dove tu hai sperimentato il suo interessamento per te. Vedete che l'appartenenza al Signore non è un fatto ideale, per quanto possa essere importante coltivare i bei pensieri e i forti sentimenti, ma è un'appartenenza al Signore che è maturata nella pedagogia del deserto. E di quella pedagogia devi ricordarti, perché, vedete, nel deserto il Signore ti ha reso povero e ti ha messo alla prova per sapere quello che avevi nel cuore. E se tu avresti osservato noi i suoi comandi, egli dunque ti ha umiliato, ribadisce il versetto 3, ti ha fatto provare la fame. Ecco, vedete, sono le due modalità, le due metodologie didattiche attivate dal Signore nel deserto. L'esperienza della fame, la fame, poi ti ha nutrito di manna. E vedete, nella fame ti ha dato da mangiare quello di cui avevi bisogno. Una manna che tu non conoscevi, che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. E il tuo vestito, ecco, la nudità, altra espressione metodologica della pedagogia con cui il Signore ti ha educato nel deserto. Ti ha fatto passare attraverso la povertà, in questo caso, nella forma della nudità. E il tuo vestito non ti si è logorato addosso, e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Questa è la memoria che deve essere custodita per quanto riguarda quell'appartenenza al Signore che adesso definisce il tuo modo di entrare in rapporto con la terra. A partire da questa e nella continuità con questa memoria potrai abitare nella terra. E quindi dice la fame, la nudità, mai il vestito non ti si è logorato addosso e il piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. E vedete, dalla custodia della memoria si passa qui al termine di questa terza catechesi al riconoscimento della paternità di Dio. Riconosci in cuor tuo che come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. È la pedagogia del Signore che si è manifestata come accompagnamento paziente e affettuoso, paterno nel tempo del deserto. Di questo devi ricordarti, e ricordare significa essere sempre più consapevolmente radicati in questa posizione filiale che ti definisce, ed è in questa disposizione interiore che ti potrai sperimentare la premessa valida e imprescindibile per entrare nella terra. Osserva i comandi del Signore tuo Dio camminando nelle sue vie e temendolo. Di seguito, dal versetto 7 al versetto 20, la quarta catechesi, sempre abbiamo a che fare con quello che sarà il rapporto con la terra. Qui già Mosè intravede un'esperienza di permanenza in quella terra ormai prolungata, con i risultati che man mano il lavoro e le competenze acquisite e condivise e così di seguito, tutto questo porterà dei frutti. Allora, dice, per entrare nella terra custodisci la memoria. Adesso, che poi significa riconoscere che c'è la paternità di Dio che ti ha educato e che ti accompagna. E adesso dice, per rimanere nella terra, la custodia della memoria. Già era implicito anche nella catechesi precedente, ma adesso c'è una sottolineatura che subito cogliamo. Perché il Signore tuo Dio, versetto 7, sta per farti entrare in un paese fertile, paese di torrenti, di fonti, di acque sotterranee che scaturiscono nella pianura, sulla montagna. Fubba, non è proprio così, terra di Israele, insomma, una terra in cui l'acqua è un bel problema. Però insomma, ecco, rispetto a chi viene dalle steppe confinanti con il deserto, sì, dice, guarda, è un paese di frumento, di orzo, di viti, di fichi, di melograni, paese di ulivi, di olio, di miele, paese dove non mangerai con scarsità il pane, dove non ti mancherà nulla, paese dove le pietre sono ferro e dai cui monti scaverai rame. Dunque, la terra che il Signore ti dà, vedete, la terra in cui il Signore ti fa entrare, dunque la terra donata dal Signore, ma è la terra in cui godrai un benessere mai precedentemente sperimentato, un'abbondanza davvero superlativa. E qui leggevo fino al versetto 9, il versetto 10, mangerai dunque a sazietà e benedirai il Signore Dio tuo a causa del paese fertile che ti avrà dato. Dunque, naturalmente c'è di mezzo il lavoro in quella terra, non è che il grano spunta da solo e via di questo passo, ma godrai di questi frutti e dunque tutto questo ti consentirà di benedire il Signore che da parte sua ti ha donato quella terra. Dunque siamo già alle prese con una situazione nella quale il popolo vive in quella terra da un tempo anche prolungato. Come rimanere nella terra? Ecco la raccomandazione, versetto 11. Guardati bene, dal dimenticare, dunque ancora una volta la memoria. Guardati bene dal dimenticare il Signore tuo Dio, e siamo di nuovo al comandamento fondamentale. Il Signore tuo Dio, così da non osservare i suoi comandi, le sue norme, le sue leggi che oggi ti do, ma non sappiamo quali siano, ma non importa. Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando avrai costruito belle case e vi avrai abitato, quando avrai visto il tuo bestiame grosso minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento, il tuo oro, abbondare ogni tua cosa, il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande, spaventoso, luogo di serpenti velenosi, di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna, sconosciuta ai tuoi padri, per umiliarti e per provarti e farti felice nel tuo avvenire. Guardati dunque dal dire in cuor tuo, pensare, dire in cuor tuo, la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze. Fermiamoci un momento e torniamo anche indietro. Vedete, qui Mosè mette a fuoco l'ipotesi di una vicenda che segnerebbe il fallimento per eccellenza, la dimenticanza del primato del Signore. Quella dimenticanza, vedete, che è prerogativa di un cuore che non custodisce, il cuore che non corrisponde, il cuore che non è il luogo interiore in cui la scelta d'amore del Signore trova riscontro, la dimenticanza. E vedete, questo processo viene ricostruito da Mosè, ma viene ricostruito, in realtà Mosè anticipa, è una ricostruzione, quella che poi è stata l'esperienza del popolo di Israele, ma un'esperienza che poi è sempre riconoscibile anche nei nostri percorsi personali e comunitari. Tre tappe. La prima tappa è, versetto 11, guardati bene dal dimenticare, comandi, le norme, le leggi che oggi ti do. Dunque, la dimenticanza di quelle che sono le osservanze, spicciole, non meglio precisate, osservanze. È un fatto, come dire così, che sembra molto esterno, molto banale, quasi insignificante, dimenticanza. Dopodiché, versetti 12, 13 e poi si arriva al versetto 17, la appropriazione di quelli che sono stati i motivi del benessere raggiunto in quella terra. Te ne appropri come se fossero opera tua, diceva il versetto 12. Quando avrai mangiato ti sarai saziato, quando avrai costruito belle case, il versetto 13 di seguito, quando avrai visto il tuo bestiame grosso, minuto, moltiplicarsi, a crescere sui tuoi argenti, il tuo oro, abbondare ogni cosa, già, passando dentro il versetto 17, allora potresti dire nel tuo cuore, e dirai nel tuo cuore, vedete, è il processo della dimenticanza, dimenticarsi del fatto che e la terra te l'ha donata il Signore, e vedete, c'è una memoria che riguarda come il Signore ti ha educato nel deserto, c'è una memoria che riguarda come la terra ti è stata donata, e permanere nella terra significa custodire questa memoria, perché guarda, ti dice Versetto 17, dal dire in cuor tuo, la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze. Ecco, seconda tappa. Prima tappa, ripeto, dimenticanza delle osservanze, quelli che sono gli impegni spiccioli che però danno una struttura portante al cammino della vita. Seconda tappa, la suefazione interiore, come questa convinzione che prende dimora nel cuore di essere protagonisti del proprio benessere. Terza tappa, ed ecco i versetti 14 e 16, da 14 a 16, che già leggevo, quello che Mosè chiama l'orgoglio. Versetto 14, rileggo, il tuo cuore non si inorgoglisca, in modo da dimenticare il Signore tuo Dio. Questo è il punto d'arrivo della dimenticanza. Il protagonismo della iniziativa umana che si insedia nella terra come una opera dovuta alla propria capacità di conquista. E quindi il tuo cuore non si inorgoglisca, in modo da dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, eccetera, eccetera, ti ha condotto attraverso il deserto, eccetera, ha fatto sgorgare l'acqua dalla roccia e ti ha umiliato, sì, quella pedagogia di cui già ci parlava la catechesi precedente, perché tu possa essere felice nella vocazione alla vita, nel tuo avvenire. E allora i versetti 18, 19 e 20, dove Mosè aggiunge: ricordati invece del Signore tuo Dio, perché Egli ti dà la forza per acquistare ricchezze al fine di mantenere, come fa oggi, l'alleanza che ha giurato ai tuoi padri. Dunque, per rimanere in quella terra, di fatto la storia del popolo di Dio poi dimostra che quella terra viene perduta, abbandonata, poi ritrovata, tutta una serie di situazioni penosissime. Beh, è la nostra storia umana, ma la catechesi di Mosè è precisa, vedete, nella sua capacità di discernimento programmatico. Ricordati che il Signore è fedele, per come compie le promesse, per come la terra ti è donata, e potrai abitare in quella terra e rimanere in quella terra in quanto sarai disposto nell'intimo del cuore a riconoscere, apprezzare ciò che ti è gratuitamente donato, e il valore gratuito di quel dono. È Lui che ti dà la forza per acquistare ricchezza al fine di mantenere, come fa oggi, l'alleanza che ha giurato i tuoi padri. Ma se tu dimenticherai il Signore tuo Dio e seguirai altri dei e li servirai e ti prosterai davanti a loro, io attesto oggi contro di voi che certo perirete. Qui c'è un gioco di parole tra il verbo servire e il verbo perire, perirete. Avad e avad, soltanto che la prima lettera è una lettera... nel caso di servire, che peraltro oggi gli ebrei moderni non riescono più a pronunciare, quindi in realtà avad, perire, e dunque l'alternativa radicale tra il servizio di Dio per la vita e il servizio di altri dei per perire. Perirete come le nazioni che il Signore fa perire davanti a voi, perché non avrete dato ascolto alla voce del Signore vostro Dio. E risiamo, vedete, al comandamento fondamentale, e qui l'ipotesi di un mancato rispetto quell'appartenenza al Signore di cui sappiamo, conseguenze che in realtà ridurranno il popolo a sperimentare quello che riguarda anche le altre nazioni. Perirete come le nazioni che il Signore fa perire davanti a voi. Questa è la storia vostra, come la storia degli altri popoli. Quinta catechesi, e ci fermiamo dal versetto 1 al versetto 6 del capitolo 9, e la quinta catechesi adesso assume una fisionomia particolarmente preoccupante, perché ascolta Israele, dice Mosè, oggi tu attraverserai, la prospettiva è sempre questa, tu entrerai nella terra. Mosè anticipa nella catechesi quello che sarà l'incontro con la terra, l'impatto con le nuove situazioni, il rapporto con gli altri popoli, la permanenza dei problemi, e dunque tutta quella prospettiva pedagogica che riguarda il passato, ma che il Signore continuerà a attivare nel futuro, quando il popolo continuerà a far della propria presenza nel mondo una testimonianza di appartenenza a cuore aperto all'unico Signore. Allora sì, potrai abitare nella... Ma adesso dice Mosè: tu attraverserai il Giordano per andare a impadronirti di nazioni più grandi e più potenti di te, di città grandi e fortificate fino al cielo, di un popolo grande e alto di statura, dei figli degli Anachiti, sono i giganti, dice, vedrai l'eliminazione dei giganti, che tu conosci, dei quali hai sentito dire, ma chi mai può resistere ai figli di Anak? Sappi dunque oggi che il Signore tuo Dio passerà davanti a te, come fuoco divoratore, li distruggerà, li abbatterà davanti a te, tu li scaccerai e li farai perire in fretta, come il Signore ti ha detto. Quando il Signore tuo Dio li avrà scacciati dinanzi a te, non dire nel tuo cuore, a causa della mia giustizia il Signore mi ha fatto entrare in possesso di questo paese, mentre per la malvagità di queste nazioni il Signore le scaccia davanti. Vedete qui adesso l'ipotesi quella trappola che chiude il cuore umano nella forma di un vanto circa il protagonismo di quella che qui è definita la propria giustizia. Vedete? A causa della mia giustizia il Signore mi ha fatto entrare, la mia giustizia. Ecco, qui vedete abbiamo a che fare con l'ipotesi di una religiosità deviata. Una religiosità, proprio, tra l'altro c'è di mezzo il passaggio attraverso la cancellazione degli anachiti, i giganti, dunque una liberazione psicologica che sembra garanzia di un successo di carattere religioso ormai, ma il vanto nel cuore circa il protagonismo di quella che è la mia, la nostra. E vedete, giustizia, un valore sacro. E qui non c'è di mezzo semplicemente l'appropriazione della terra, l'appropriazione del lavoro, l'appropriazione dei frutti, l'appropriazione dei prodotti, l'appropriazione di quel benessere, l'appropriazione di... ma c'è di mezzo l'appropriazione della propria giustizia davanti a Dio. Questa è proprio l'ipotesi della contaminazione per eccellenza. E allora qui il versetto 5 dice, ma no, tu non entri in possesso di quel paese perché sei giusto, semmai perché gli altri sono empi, ma entri nella terra non perché sei giusto, perché questa presunzione di giustizia da parte tua dimostra la tua impietà, la tua impietà. E quindi questa è l'ipotesi del massimo disastro, visto della terra, l'ingresso nella terra. Ed è il punto più drammatico adesso di questa che è la catechesi dedicata da Mosè al comandamento fondamentale. E su questo poi dovremo ritornare la settimana prossima. Intanto arriviamo al versetto 6, dice qui, riparto dal versetto 5, no, dice, tu non entri in possesso del loro paese a causa della tua giustizia, né a causa della rettitudine del tuo cuore, ma il Signore tuo Dio scaccia quelle nazioni dinanzi a te per la loro impietà. Dice, qui c'è discernimento dell'impietà. E per mantenere, ed è proprio in questa trappola che tu rischi di cadere, e i fatti dimostrano che ci sei caduto. E per mantenere la parola che il Signore ha giurato ai tuoi padri, per questo tu entri nella terra, Abramo, Isacco, Giacobbe. Sappi dunque che non a causa della tua giustizia, vedete l'insistenza, non a causa della tua giustizia il Signore tuo Dio ti dà il possesso di questo fertile paese, anzi tu sei un popolo di dura cervice. Vedete, qui Mosè intravede l'ipotesi, è un'ipotesi che sarà poi ampiamente confermata, della empietà di Israele che abusa della propria appartenenza al Signore e di quella che dovrebbe essere la dimostrazione di fedeltà da parte del Signore, ma come la pretende di strumentalizzare ciò che gratuitamente è il dono d'amore che viene dal Signore. Questo è lo stato di corruzione morale per eccellenza, quella che poi qui viene chiamata durezza, la durezza della cervice, ecco, il collo rigido, ma quella che poi in altri contesti si chiama la durezza del cuore. E vedete, è proprio l'esatta negazione del comandamento fondamentale. E se entrare nella terra invece di rendere testimonianza all'appartenenza al Signore dimostrasse che il cuore degli uomini è duro, come la metteremo? Punto interrogativo. E adesso Mosè affronta anche questa eventualità, che peraltro è un'eventualità dimostrata. Fermiamoci qua.
E poi diventa anche stupenda.
Ah, sì. Sì.